Felix restò immobile, senza battere ciglio né respirare. Chiunque si nascondesse nell'ombra doveva fare sul serio, e lui non aveva alcuna voglia di ritrovarsi tempestato di frecce. «Siete nani?» chiese Varek, una domanda che a Felix parve dettata dalla curiosità più che dal buon senso. «Certo che lo siamo. La domanda è: chi siete voi?» Un nano robusto, dalle spalle larghe, si fece avanti a grandi passi. Indossava un'armatura di cuoio, con enormi spalloni di metallo che proteggevano le parti superiori del torso, e un elmo alato, con guanciali, che gli ricoprivano il viso. Portava una balestra a tracolla e un massiccio martello da guerra appeso a un passante della cintura. Si tolse l'elmo per scrutarli, rilevando lineamenti rudi e occhi accesi da una luce febbrile. Aveva la barba lunga e nera, con striature d'argento, e il suo viso possedeva una magrezza innaturale che Felix non aveva mai visto in un nano. Gironzolò intorno a loro, osservandoli con un'aria noncurante che era quasi offensiva. Felix intuì che Gotrek e Snorri stavano per perdere la pazienza, e se non interveniva sarebbe scoppiata una violenza assassina. «Due di voi sembrano sventratori», disse il nuovo arrivato. «L'altro ha l'aria di appartenere al popolo di Grugni. L'ultimo, l'umano, deve morire». Prima che Felix si rendesse conto che parlava di lui, il nano si era già tolto la balestra di tracolla e gliel'aveva puntata dritta al petto. Felix si trovò a fissare la punta scintillante di una freccia. Come al rallentatore, vide il dito dello sconosciuto che iniziava a premere il grilletto. Spostarsi in tempo era impossibile, ma i suoi muscoli si contrassero per provarci comunque.
«Fermo!»
disse Gotrek, così imperiosamente che l'altro nano si immobilizzò.
«Se fai del male all'omuncolo, la tua morte è assicurata!»
Il nuovo arrivato scoppiò in un'aspra risata. «Sono parole coraggiose da parte di chi non è in grado di metterle in pratica. Dimmi, perché dovrei risparmiarlo?»
«Perché è un amico dei nani e un leale giuratore, e se lo uccidi il tuo nome vivrà a lungo nell'infamia e sarà registrato nel libro dei rancori con l'epiteto di sciocco e codardo.
Chi sei tu per nominare il grande libro?»
«Sono Gotrek, figlio di Gurni, e se osi contrapporti a me sarò anche la tua morte».
La gelida sicurezza dello sventratore era assolutamente persuasiva. Gotrek aggiunse qualcosa in anesco, al che il nuovo arrivato arrossì, spalancando gli occhi.
«Dunque, parli la lingua antica», disse.
Felix udì un mormorio sbigottito serpeggiare per la sala e all'improvviso si accorse di tutti gli altri nani che li osservavano. Era incredibile che un'armata tanto numerosa potesse muoversi così furtivamente per le gallerie. Arrischiando un'occhiata tutti intorno, Felix notò che dalla penombra erano emerse decine di nani, magri e dall'aria stanca. Tutti avevano le armi puntate verso di loro e sembravano pronti ad usarle. I loro equipaggiamenti erano particolarmente consunti, come se fossero stati rappezzati e riutilizzati più volte. Seguì una breve, animata discussione in nanesco tra Gotrek e gli sconosciuti. Felix lanciò uno sguardo a Varek. «Che stanno dicendo? Questi nani pensano che siamo agenti del caos. Volevano ucciderci. Gotrek ha spiegato che veniamo da lontano e vogliamo aiutarli. Alcuni non ci credono e sostengono che si tratta di un trucco. Il capo dice che non può prendersi la responsabilità di ammazzarci e che sarà suo padre, il re in persona, a decidere». A Felix parve un riassunto molto lacunoso del dibattito, che tra un levarsi di voci e aspri giuramenti gutturali appariva chiaramente infuocato. Gotrek e il capo dei nani avevano sputato per terra l'uno davanti ai piedi dell'altro. Felix sapeva che era in gioco la sua vita, ma non poteva fare né dire nulla per influenzare la decisione. Gli ricordava la sensazione provata nel dirigibile durante la grande tempesta warp. «Beh», rifletté, «se sono sopravvissuto allora, posso farcela anche adesso». Varek
continuò a mormorare. «È solo perché parliamo la lingua antica che non ci hanno ammazzato subito. Non vogliono credere che un seguace del caos possa averla imparata. Certo, nessun nano si sognerebbe di insegnargliela». «È una notizia rassicurante», disse Felix. La discussione cessò. Il capo dei nani si rivolse a Felix, parlando in Reikspin con un forte accento. «Non so se questa storia di aeronavi e altre meraviglie è vera. So solo che questa è una faccenda troppo seria per essere giudicata da me. Il tuo destino è nelle mani del re. Sarà lui a pronunciare la sentenza». «Io ribadisco che è un trucco, Hargrim», disse uno degli altri nani, un vecchio dall'aria afflitta con gli occhi infossati e la barba grigia. «Sappiamo che il mondo esterno è dominato dal caos. Non sono rimaste altre roccaforti naniche. Dobbiamo uccidere questi intrusi, non condurli nel cuore del nostro regno». «Hai detto la tua, Thorvald. La mia decisione non cambia finché non sarà il re in persona a volere altrimenti. Se il mondo non è stato sommerso dalle forze del caos, la notizia è sensazionale. Forse non siamo gli ultimi nani rimasti». «Infatti, Hargrim, e forse siamo solo degli sciocchi creduloni nelle mani delle forze oscure. Ma tu sei il capitano e la responsabilità è tua. Ci sarà abbastanza tempo per uccidere gli intrusi se si dimostrano insinceri». «Deciderà il re», replicò Hargrim. «Venite, abbiamo già perso abbastanza tempo e non voglio che il terrore si sorprenda in queste sale. Legateli e disarmateli». Un gruppo di nani si staccò dagli altri e venne loro incontro. Gotrek fece un passo in avanti con aria minacciosa. «Prenderete quest'ascia solo dalle mani fredde del mio cadavere», sibilò, in tono così intimidatorio che i nani si bloccarono sul posto. «Grazie per il suggerimento, straniero», disse Hargrim con altrettanta calma. Gotrek sollevò l'ascia e le rune sulla lama scintillarono nella penombra. I nani più vicini restarono senza fiato. «Porta l'arma del potere!» esclamò Thorvald, con voce piena di orrore e meraviglia. «È la profezia! Quelle sono le grandi rune! Il terrore è ricomparso e l'ascia degli antenati è tornata da noi! Gli ultimi giorni sono imminenti!» Hargrim avanzò verso Gotrek con aria sbigottita, lo sguardo fisso sulla lama dell'ascia. Quando lesse le rune, i suoi occhi si riempirono di stupore. «Dove hai preso quest'arma?» chiese il capitano dei nani. Poi aggiunse qualcosa in nanesco. «L'ho trovata in una caverna della desolazione del caos molti anni fa», rispose Gotrek lentamente in Rexpil. Per un attimo parve sul punto di aggiungere qualcosa, ma ci ripensò. «Sei davvero un nano? Allora sei favorito dagli dei progenitori», disse Hargrim. «Quella è un'arma dal grande potere». Con un ghigno malevolo, Gotrek si grattò uno dei tatuaggi da sventratroll sulla testa rasata. «Se gli dei mi favoriscono, non si sono prodigati a dimostrarlo», osservò seccamente. «Sarà, ma un'arma del genere non finisce per caso nelle mani di qualcuno. Potete tenere le vostre armi, fino a ordine contrario del re». Hargrim guardò Gotrek a lungo, le labbra curvate in un'esile parvenza di sorriso. «Può darsi che Thorvald abbia ragione, Gotrek Gornison. Forse il vostro arrivo era previsto. Il re e i suoi sacerdoti lo sapranno». Quindi si rivolse alle truppe. «Venite! Ci aspetta ancora molta strada prima di poter riposare. Meglio non restare nelle sale sotterranee infestate dal terrore». Poi gettò un'occhiata ai nuovi arrivati. «Seguiteci», disse. I quattro presero posizione dietro di lui e si incamminarono nell'oscurità. «Riposeremo qui», annunciò Hargrim, alzando la mano. Felix non sapeva come mai il capitano avesse scelto proprio quel punto. Sembrava solo l'ennesima sala in rovina
identica a quelle che avevano già attraversato. Poi però si accorse di una runa incisa in un angolo basso della parete e di un getto d'acqua che zampillava dal muro verso una grande cisterna. Lì, se non altro, potevano dissetarsi. Hargrim sbraitò un ordine a uno dei suoi guerrieri. Facendosi avanti, il nano tirò fuori una pietra dalla bisaccia di cuoio e la immerse nell'acqua. Fissò la cisterna per alcuni secondi, poi fece un cenno col capo. «L'acqua è pulita, capitano!» Hargrim notò lo sguardo incuriosito di Felix. «A volte gli intrusi avvelenano i pozzi con la sostanza del caos, che provoca follia e mutazione. La pietra runica di Mikal racchiude antichi incantesimi che mettono in guardia da questo pericolo.» «Strumento utile», disse Felix. «No, strumento indispensabile. Se non l'avessimo, prima o poi moriremmo tutti.» «Cos'è questa profezia di cui parlate?» chiese Felix, determinato quantomeno a tentare di ottenere una risposta. «Non ti riguarda», rispose Hargrim seccamente. «Aspetta al re a verificarne l'esattezza. Ora è meglio che ti riposi finché puoi.» I nani si distesero stancamente, a eccezione di 4 sentinelle che presero posto accanto alle uscite. Felix notò con sollievo che ce n'erano 4. In caso di pericolo avevano sempre una via di fuga, quindi andò a sedersi accanto a Gotrek, Snorri e Varek. I suoi compagni sembravano stranamente euforici. Felix immaginava il motivo. Avevano trovato i loro fratelli perduti. Nonostante i 200 anni di isolamento nella desolazione del caos, le sale sotterranee di Karagdum erano ancora popolate dai nani. Si sdraiò e, fissando il soffitto, ripensò al cammino che avevano percorso per raggiungere quel luogo isolato. Non era stato facile inoltrarsi nel labirinto delle gallerie sotterranee di Karagdum. Durante il tragitto, Felix aveva contato i nani. Erano quasi 50. Portavano tutti armature di cuoio e un equipaggiamento essenziale, molto diverso dai tradizionali nani guerrieri che conosceva. Sembravano muoversi rapidi e leggeri nella loro città di un tempo, affidandosi all'effetto sorpresa più che alla forza delle armi. «Combattenti delle gallerie», li aveva chiamati Varek. Mentre procedevano, Felix aveva capito il motivo di quell'equipaggiamento leggero. Avevano attraversato zone in cui la presenza del caos era evidente e ovunque apparivano segni di una guerra aperta tra le sue forze, una lotta folle e feroce tra le rovine della città dei nani. Felix aveva chiesto informazioni ad Hargrim, ma il nano non aveva risposto. Era chiaro che quel luogo nascondeva dei misteri. Serviva solo qualcuno che glieli spiegasse. Comunque, era inutile preoccuparsene adesso. Felix restò sdraiato a fissare il soffitto, chiedendosi cosa stesse facendo Ulrika in quel momento. Si addormentò in pochi secondi. L'ultima cosa che udì fu lo scricchiolio della penna di Varek, che registrava sul suo libro gli avvenimenti della giornata. Fu svegliato di colpo da un sinistro ululato che si insinuò nei suoi sogni riecheggiando lungo gli ampi corridoi. Il suono che aveva un che di innaturale, qualcosa che ricordava primitivi terrori. Felix sentì le gambe indebolirsi e la schiena percorsa da brividi di paura. Tutti i nani intorno a lui si erano svegliati e con grande clamore mettevano mano alle armi. Felix vide la paura su ogni volto, tranne quelli di Gotrek e Snorri. «Cos'è?» chiese. «Il terrore?» «No», rispose Hargrim. «Sono i mastini.» «Cioè?» chiese Varek. «La vedrai presto», rispose Hargrim. Poi si rivolse ai suoi seguaci. «Voglio 10 volontari per tenere a bada i mastini, mentre noi cerchiamo di fuggire.» Dalle loro espressioni era chiaro che i nani la consideravano una missione suicida. Malgrado ciò, più di 20 fecero un passo in avanti. «Io resto», disse Gotrek. «Anche Snorri», aggiunse Snorri. «No, devo portarvi in salvo. Re Tangrim deve ascoltare la vostra storia.» «Potrebbe essere troppo tardi», disse Felix gettando un'occhiata alle spalle. prima che qualcuno potesse reagire, una bestia enorme irruppe dall'entrata a nord e staccò con un solo morso il braccio della sentinella più vicina. Poi ne atterrò un'altra e la sventrò con gli artigli. Si muoveva con una grazia quasi sovrannaturale, così veloce che Felix faticava a seguirne i movimenti. Altre bestie irruppero dall'entrata. Somigliavano a mostruosi cani, con strane creste da rettili sulla testa, massicci collari di ferro e corpi luccicanti color sangue. Erano più grandi di esseri umani. Una di loro aprì la bocca e abbaiò, spalancando le fauci come un serpente. Sembrava in grado di staccare la testa a un uomo con un solo morso. Davanti a quella creatura demoniaca, Felix provò l'impulso di voltarsi e fuggire, gridando aiuto, ma si impose di restare dov'era. Sapeva che, se scappava, la bestia l'avrebbe raggiunto e fatto a pezzi, come era stato per le sentinelle. «I mastini di Korn!» ansimò Varek senza fiato. «Credevo fossero solo una leggenda!»
«Fuoco a volontà!» ordinò Hargrim.
Una grandinata di frecce si abbatté sulle bestie fameliche, che aprirono le fauci in un latrato beffardo. La maggior parte delle frecce si limitò a rimbalzare sui loro corpi, ricadendo sul pavimento. Felix ne vide solo una andare a segno. I proiettili di Varek non si rivelarono più efficaci. I mastini si lanciarono in avanti, con falcate lunghe e fluide più rapide di un cavallo al galoppo.
«Stata indietro!»
urlò Gotrek, facendosi sotto. Nessuno dei nani disobbedì. Anche loro, come Felix, erano atterriti dall'aura sovrannaturale di quelle creature. Solo Gotrek non mostrava segni di turbamento. Felix non aveva mai visto le rune sulla lama della sua ascia brillare tanto intensamente, ma si chiese se lo sventratore sarebbe sopravvissuto contro creature così forti e veloci. Prima che se ne rendesse conto, le bestie si avventarono su di lui, aprendo le enormi fauci e mostrando lo scintillio metallico dei denti. I latrati di trionfo si erano fatti così assordanti da risvegliare i morti. L'ascia di Gotrek saettò in avanti e colpì il primo mastino facendo fumare e bruciare la sua pelle coriacea. La lama lo tagliò in due e la bestia parve quasi esplodere mentre le sue viscere si spargevano per terra. Il colpo successivo finì sul collare di un altro mastino. L'attrito tra i metalli sprigionò scintille e produsse uno stridulo raccapricciante. Le rune sull'ascia di Gotrek lampeggiarono come carboni ardenti. Poi il collare cedette e la testa del mastino si staccò dal collo. Il cadavere si accasciò a terra, riversando sul pavimento un rivolo di icore liquefatto. Il terzo colpo tagliò a metà un altro mastino per il lungo, scoprendone scheletro, spina dorsale e organi a brandelli. Colte di sorpresa dal furioso attacco dello sventatore, le altre bestie si fecero indietro, ringhiando come lupi in trappola. Poi, spaventosamente accanite, tornarono a buttarsi nella mischia. Due mastini attaccarono lo sventatore simultaneamente, uno per lato. Gotrek fracassò la testa del primo con l'ascia e afferrò l'altro per la gola mentre gli si avventava contro. Quasi senza sforzo, il nano trattenne con il braccio teso la mostruosa creatura. Poi la sollevò talmente in alto che la bestia agitò nell'aria le zampe posteriori in cerca di appiglio. Infine la lasciò cadere. Prima che toccasse terra, le disintegrò le costole con l'ascia. L'ultima bestia aveva girato lo sventratore e stava per piombargli alle spalle.
«Attento!» gridò Felix,
ma Snorri aveva già lanciato la sua ascia. L'arma rimbalzò sulla spalla della creatura, ma la violenza del colpo l'aveva frastornata. Il mastino piegò le zampe per darsi lo slancio, ma proprio allora Gotrek si voltò e disegnò con l'ascia un arco di sangue che trapassò rumorosamente la gabbia toracica della creatura, terminando nello stomaco. Il mastino finì al tappeto. Gotrek gli calpestò pesantemente il collo. Dopo un raccapricciante rumore di vertebre stritolate, un altro colpo di ascia pose fine alla vita innaturale del mostro. I corpi delle creature del caos cominciarono a gorgogliare sul pavimento. Per un attimo fu tutto uno scorrere di carne e ossa liquefatte, che sotto gli occhi di Felix evaporarono come acqua bollente. Immonde volute di vapore si levarono verso il soffitto e poi svanirono, come se non fossero mai esistite. Seguì un momento di silenzio. Poi i nani proruppero in applausi e ovazioni. Dopo qualche istante ammutolirono, come ricordandosi all'improvviso di chi stavano acclamando.
«Se mai io ho dubitato che quella fosse l'ascia di Valek, ora ne sono assolutamente certo. È stata una battaglia degna di Re Thangrim in persona», disse Hargrim.
«Un gioco da ragazzi», disse Gotrek, sputando per terra.
«Sarà meglio proseguire», continuò Hargrim.
«Se i mastini erano qui, il loro orrendo padrone potrebbe trovarsi nei paraggi, e per quanto tu sia potente, Gotrek Gurnison, contro di lui non avresti scampo.
Portalo qui e lo vedremo.
No, ora più che mai devo condurti al cospetto del re e farvi ascoltare la tua storia».
Dopo la lotta contro i mastini, Felix percepì un atteggiamento diverso da parte dei nani. Sembravano più tolleranti nei loro confronti, meno sospettosi. Persino il vecchio Thorvald si limitava a lanciare qualche occhiata diffidente di tanto in tanto. Continuarono a marciare nel silenzio degli interminabili corridoi, e Felix notò che erano in continua discesa. Per quanto sarebbe andata avanti? Dopo diverse ore, cominciò a pensare che sarebbero scesi fino al cuore infuocato della terra, ma per fortuna si sbagliava. Si fermarono in mezzo a un lungo corridoio, che a prima vista non aveva nulla di speciale. Mentre le truppe lo nascondevano alla vista, Hargrim azionò un interruttore che fece aprire una piccola porta nascosta nella parete. Con volto severo, il nano fece segno ai quattro di entrare.
«Ora procedete con molta attenzione. State calpestando un terreno sacro, e al primo segno di tradimento vi uccideremo».